Federico I, il Barbarossa. La nuova rivolta. Il cattivo padrone, uno strano personaggio, la quarta discesa e Pontida. La quarta discesa. Ma il Papa, nemico a Roma, non è nei piani del Barbarossa. Egli comprende bene che la presenza di Alessandro nella città, che è sede tradizionale del seggio di Pietro, vanifica ogni tentativo di pacificazione e di unificazione. È ora, dunque, di tornare per la quarta volta in Italia. Vittore IV è morto nell'aprile del 1164 e di morte improvvisa e misteriosa. Il cardinale Guido da Crema, che è stato fatto eleggere da Federico con il nome di Pasquale III e da due cardinali quali vescovo e un rappresentante del Comune di Roma, non ha neppure quelle pretese di legalità e di autenticità che poteva avere il suo predecessore. È chiaramente un antipapa di nomina imperiale, ufficialmente eletto dal conclave, meno rappresentativo che la storia ricordi. Non resta quindi che riportare un po' di prestigio religioso alla sconquassata corona imperiale, che affrontare direttamente Papa Alessandro e imprigionarlo o ucciderlo. Sembra, ed è un'assurdità, che qualcuno possa sperare di conquistarsi prestigio religioso violentando la dignità papale, ma non bisogna dimenticare che, almeno ufficialmente, il vero Papa per il Barbarossa è un altro, cioè l'inetto e succubo Pasquale, docile strumento nelle sue mani. Inoltre Alessandro ha fomentato, sia pure indirettamente, la ribellione dei comuni lombardi e Federico, anche se non sa nulla di preciso, pure subdora gli inganni e le trame di cui il Papa è stato artefice. Dunque, un'azione di guerra contro il Papa non riconosciuto come tale, anzi considerato come sobillatore della pace dell'impero, sembra forse a Federico opportuna e doverosa. Lenta, ma forte e sicura, è l'azione del Barbarossa in questa quarta calata. Nel dicembre del 1166 è a Pavia, nel gennaio dell'anno dopo in Romagna, dove raccoglie l'atto di devozione delle città turbolente, se non proprio ribelli, come Bologna, Imola e Forlì. In luglio comincia l'assedio di Ancona, base in Italia dell'imperatore d'Oriente. Prima che il mese finisca, Ancona si arrende, ottenendo di riscattare la sconfitta con 15 ostaggi e con un'enorme somma di denaro. In questo modo, ripulito il nord, l'imperatore punta verso Roma. Per la prima volta Alessandro III e il Barbarossa si affrontano in campo aperto. Alessandro ha un esercito numeroso ma raccogliticcio, sfiduciato ma allarmato, senza comandanti capaci. Il Barbarossa ha un piccolo esercito di... Il Barbarossa ha un piccolo esercito di 4 o 5.000 uomini, però ben guidati da comandanti valorosi e competenti, un esercito addestrato magnificamente ed abituato a non dubitare mai della vittoria finale, e ben armato. I 5.000 uomini dell'imperatore, qualche storico dice che furono molto meno, forse solo 2.000, battono clamorosamente i 40.000 dell'esercito papale. I pontifici sono in rotta. Alessandro si rifugia prima in San Pietro, poi in casa dei Frangipane. Infine, verso la metà di agosto del 1167, sotto le spoglie di un pellegrino lacero, con qualche tozzo di pane nella bisaccia, il vero Papa Fulgiasco esce dalla città e si dirige verso il sud ad accettare l'ospitalità del re normanno, che gli consentirà di stabilire a Benevento la sede papale. Il falso Papa intanto entra trionfalmente in San Pietro e celebra la messa pontificale davanti all'imperatore e all'imperatrice. Passano i giorni, giorni di quiete e di serenità per il seguito imperiale, ma ad un tratto cala come una cappa mortale su Roma quella che i contemporanei definiscono l'angelo sterminatore. Esplode una malattia misteriosa, un'epidemia imprevedibile e tremenda. Senza alcun sintomo di malattia, senza alcun preavviso, gli uomini cadono morti in grande quantità. S'abbattono come fulminati romani e imperiali, mentre sono intenti a normali attività. In questo modo muore anche il re Rinaldo di Dassel e l'imperatore perde in lui l'amico, il consigliere, il compagno valoroso nelle armi e dolce nella poesia. Così muoiono pure molti nobili, abili e dotti cortigiani, prelati illustri. L'animo dell'uomo medievale è già per sua natura superstizioso. Questa pestilenza poi è così misteriosa che sembra veramente un castigo mandato da Dio. A poco gli animi sono pervasi dal terrore. Il mondo occidentale è in subbuglio. Lo scomunicato è stato colpito dalla mano di Dio. La profanazione di Roma è lavata dall'angelo sterminatore. Il sangue fraterno versato sulla tomba di San Pietro ha chiamato vendetta al cospetto del Signore. La sconfitta militare subita da Alessandro III si muta in clamorosa vittoria. Tutta la Chiesa ormai predica la punizione del colpevole e la vendetta divina. Il Barbarossa è segnato da un marchio di infamia. Intanto la decimazione dei suoi nobili e dei suoi guerrieri continua inesorabile. Come braccato da un uccisore misterioso, l'imperatore fugge verso il nord. È una marcia terribile e disperata. Città e castelli hanno chiuso le porte e non c'è tempo, certo, di punirli per la ribellione. Quando l'imperatore scomunicato giunge finalmente nella sua fidata Pavia, il suo esercito è ridotto a un'esigua scorta di superstiti. E intanto nell'Italia settentrionale altri grandi eventi si sono preparati. Pontida, certo, la storia è un succedersi di fatti che si accavallano e il, facciamo un passo indietro, dei romanzieri ottocenteschi si rende spesso necessario a chi la narra. Dunque facciamo un passo indietro di alcuni mesi e dal mistero della pestilenza che s'abbatté sull'esercito germanico passiamo ad occuparci di un altro mistero. Quali città si collegarono per prime facendo patti di guerra contro il Barbarossa? Quante furono queste città? Dove si riunirono? In che data? Su tutto questo gli storici contemporanei non ci hanno lasciato nulla e piuttosto che inseguire una verità assai oscura, affidiamoci pure alla leggenda che nacque dalla descrizione di uno storico del 1500. Il giorno 7 aprile 1167 giungono a Pontida, un paesino del Bergamasco, numerosi cavalieri. Il Barbarossa è impegnato in Romagna contro le città ribelli di quella regione. I cavalieri, che con aria misteriosa, incappucciati e avvolti in ampi mantelli, entrano nella chiesa di San Giacomo dell'abbazia di Pontida. Sono i rappresentanti di una ventina di città lombarde ostili all'imperatore. Si stipulano patti, si scambiano giuramenti. La prima cosa da fare è rendere Milano ai milanesi. Così, il 27 aprile del 1167, un esercito di cremonesi, di bresciani, di bergamaschi, di Mantovani e di Veronesi giunge a Milano. Con una breve scaramuccia le guardie del podestà sono ridotte all'impotenza. Il popolo milanese è ricondotto nella sua città. Gli uomini delle città alleate lo aiutano a rialzare le mura e a costruire torri e edificare case. È un fervore meraviglioso di lavoro, nella fratellanza e nella gioia. Pietra su pietra, mattone su mattone, la gente comincia a rialzare le sue mura, i suoi tetti, i merli maestosi verso il cielo. Milano è risorta. E subito dopo, costruita la nuova città, si costituisce in forma ufficiale la Lega Lombarda, con un suo statuto e con i suoi capi, che prendono il nome di Rettori della Lega. Quindi queste città confederate, oh, quante fossero precisamente non lo so, non lo possiamo sapere, pongono il loro ultimatum agli altri comuni e con noi o contro di noi nessuno può proclamarsi neutrale nella lotta ultima e definitiva fra comuni e impero. Alla fine 22 sono i comuni che aderiscono alla Lega: Milano, Cremona, Bergamo, Ferrara, Brescia, Mantova, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bobbio, Tortona, Vercelli e Novara. La storia ci ha tramandato il giuramento che i delegati delle singole città pronunciarono a nome di tutti i concittadini. Ecco il giuramento. In onore del Signore, amen, io giuro sui santi Vangeli di Dio che non stipulerò né tregua né pace né alcun accordo con l'imperatore Federico, né con i suoi figli, né con la sua consorte, né con qualunque altra persona della sua famiglia. E, in buona fede, per quanto potrò con tutte le mie forze, farò in modo che nessun esercito, piccolo o grande, entri in Italia dalla Germania, né da altre terre imperiali d'Oltralpe. E, se predetto esercito entrerà, io farò viva guerra all'imperatore e a tutti coloro che sono ora dalla parte dell'imperatore o lo saranno secondo le circostanze. Questo era il giuramento. Como, Pavia e Lodi non hanno rinunciato invece alla loro fedeltà a Barbarossa e così alcuni grossi feudatari come il conte di Savoia e il marchese di Monferrato. Quel che più impensierisce la Lega è l'inimicizia di Lodi, soprattutto perché la posizione di questa città è strategicamente adattissima a tagliare i rifornimenti o a impostare un attacco contro Milano. Bisogna dunque che Lodi entri nella Lega. Il compito di convincere i lodigiani è affidato ai rettori cremonesi. Chi sarebbe più adatto, infatti, dei rappresentanti di quella città che diede calda ospitalità ai profughi della città Lodi distrutta? I cremonesi cercano di convincere gli antichi amici a ribellarsi contro i soprusi e i fiscalismi della podestà. Illustrano il regime di vessazioni e di strozzinaggio instaurato dal Barbarossa e dai suoi delegati, ma tutto è vano. Pur riconoscendo la verità di quanto dicono gli ambasciatori di Cremona, i lodigiani non se la sentono di tradire il loro patto di fedeltà all'imperatore. La discussione è lunga, ma non approda a nulla. Preferiamo morire, preferiamo perdere tutto, dicono i capi dei lodigiani, piuttosto che aderire alla Lega. Dopo la sconfitta degli ambasciatori cremonesi, altri rettori si recano a Lodi in veste meno cordiale. Minacciano gravi rappresaglie, la guerra addirittura se Lodi non cambierà la posizione. Ma ancora una volta i lodigiani rifiutano. pur sapendo che l'imperatore è lontano e non potrà correre in loro aiuto. C'è qualcosa di eroico in questa fedeltà ostinata di Lodi al suo patto d'onore. Assistiamo allora al primo atto di guerra della Lega Lombarda, l'assedio di Lodi. Giungono, per via di terra e di fiume, le truppe delle città confederate. Pongono intorno alla piccola città macchine d'assedio e, infine, sotto la minaccia di sterminio, intimano la resa. Lodi, certamente a malincuore, accetta. Ora le città della Lega Lombarda sono 23. Quando, in settembre, lo sparuto esercito dell'imperatore giunge finalmente alla quieta e fidata Pavia, il Barbarossa si accorge di avere ormai contro di sé tutta l'Italia settentrionale e di essere quasi prigioniero. I passi per la Germania sono tutti ben sorvegliati e così le strade che conducono i passi. Come un topo in trappola, Federico trascorre l'inverno mutando spesso sede tra Pavia e il Monferrato, ma il cerchio intorno a lui si fa sempre più stretto e irto di pericoli. Finalmente, con una partenza che in pratica è una fuga, l'imperatore raggiunge la Val d'Aosta, che è un feudo di Umberto di Savoia, suo fidato alleato. Da qui, attraverso la Savoia e la Borgogna, raggiunge il suo regno stremato e sconfitto. Ma il Barbarossa non è un vile, sa di essere stato battuto più da un destino avverso che dalla forza dei suoi nemici. Non è disposto ad arrendersi così, a rinunciare all'unità di quel suo impero in cui crede ora più che mai. L'Italia settentrionale è una terra nemica e Milano è ancora una volta la fortezza che difende il tesoro. Pontida, un villaggetto sconosciuto del Bergamasco, ha segnato una svolta decisiva per tutta la storia dell'Italia. L'imperatore cade nello stesso grande errore in cui sono caduti tanti grandi uomini. Crede che la storia possa tornare indietro. Crede di avere la possibilità di cancellare con un colpo di spada il giuramento di Pontida e ciò che quel giuramento significa. Dall'altra parte, a piè fermo e con una nuova coscienza unitaria, aspettano i comuni. Quelle stesse città che prima si rinserravano tremanti dentro le proprie mura, quando vedevano l'imperatore aggredire, assediare, distruggere una di loro, ora si sono promesse reciproco aiuto. Adesso la fortezza che difende il tesoro non è più soltanto Milano, ma una fascia amplissima di città collegate, tutte irte di armati e piene di volontà di vittoria. Lo scontro è inevitabile. E ormai si tratta di uno scontro finale, definitivo. Di uno scontro nel quale la libertà dei comuni vincerà o sarà soffocata per sempre.